forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Dal mondo alla radio, buon pomeriggio a tutti voi che seguite le pagine di approfondimento di Radio Vaticana Italia. Da Paola Simonetti a condurvi per la prossima ora, a governare regia e console oggi Silvia Giovanrosa e Gustavo Messina. La linea WhatsApp per voi, sempre la stessa, 335 1243 722. Le donne dei combattenti IS, il sedicente Stato Islamico, vedove o mogli di coloro che sono stati arrestati oppure che sono deceduti. Del loro riscatto parleremo fra poco, focalizzandoci su un progetto che le vede protagoniste in uno dei campi profughi della Siria. Nella seconda pagina parleremo invece di capitale naturale. Quanto vale la natura anche per ciò che riguarda il prodotto interno lordo di un paese come l'Italia? Sentiremo cosa ci diranno gli ospiti esperti in collegamento con noi. E dunque, mentre il conflitto in Siria non conosce sosta in molti dei campi profughi presenti nel paese, intanto sostano centinaia di donne con i loro bambini, sono ex compagne o vedove di combattenti dell'IS, il sedicente Stato Islamico, la struttura terroristica che in questi anni ha tentato di imporre la propria egemonia fra Iraq e Siria in particolare. Dopo l'arresto o l'uccisione in battaglia di molti di questi esponenti dell'IS, le loro famiglie sono state accolte nei campi profughi di Roy, nel Rojava o di Al-Hol, nel nord-est del paese. Sono donne che hanno naturalmente vissuti particolari, sono spesso compagni di foreign fighters, cioè i combattenti affiliati sia all'IS ma provenienti da paesi anche occidentali. Alcune stime, pensate, rivelano che sarebbero circa 1000 i combattenti IS stranieri di 48-50 diverse nazionalità che sono detenuti nella Siria del nord. Sono legati a questi uomini migliaia di donne e bambini, come dicevamo, mogli e figli degli stranieri che in questi anni hanno fatto propria in qualche modo l'ideologia del sedicente Stato Islamico e si sono trasferiti tra Siria e Iraq. Donne che hanno lasciato, lo ricordiamo, i loro paesi di origine, le loro famiglie e hanno vissuto in funzione di quello che i loro uomini decidevano di volta in volta. Oggi per alcune di loro si apre una possibilità di riscatto e di nuova vita, in particolare nel campo profughi di Roy, con un progetto ad opera di Arci Firenze che ha l'obiettivo di contribuire a promuovere una cultura di pace e anche di convivenza democratica nel cantone di Jazira, nel nord della Siria, attraverso il coinvolgimento lavorativo e culturale di queste donne. Noi ne parliamo con Manfredi Losauro, che è coordinatore delle attività di solidarietà e cooperazione internazionale proprio di Arci Firenze. Benvenuto Manfredi.
Grazie, buongiorno a tutti e a tutte.
Grazie di essere oggi con noi. Quello che affrontiamo è un tema particolare, ho cercato di documentarmi il più possibile, ma è, come dire, difficile riuscire a capire di che donne si tratti, no? Sono donne, lo dicevamo, con un vissuto sicuramente particolare. Noi facciamo però un passo indietro. Qual è il contesto del progetto di sostegno? Cioè, dove si trova il campo profughi in questione e da dove provengono in particolare le donne che ci vivono?
Allora, il campo profughi di Roj si trova al confine tra la Siria e l'Iraq, quindi nel pieno centro di quello che è stato un tempo il terreno di battaglia del sedicente Stato Islamico, o Daesh, come viene chiamato sul luogo, che sarebbe l'acronimo, ma è anche un modo dispregiativo di chiamare appunto il sedicente Stato Islamico. Il campo profughi di Roj è stato costruito, creato nel aprile del 2015 per accogliere i rifugiati provenienti principalmente dall'Iraq.
Sì.
Nel corso della sua storia, quindi di questi pochi anni, si è ritrovato ad accogliere circa 500 famiglie per un totale di circa di 2000 persone, quasi tutti non siriani.
Sì.
Quasi tutti provenienti dall'estero, come giustamente dicevi te, e tutti parenti o familiari di combattenti di Daesh, quindi mogli, ex mogli, madri, sorelle e i relativi figli.
Figli, naturalmente, perché c'è la presenza anche dei bambini, questo occorre dirlo, cioè nei campi profughi i bambini sono sempre tantissimi. Qual è il background di queste donne, Manfredi? Quante sono, più o meno, tu lo hai un po' accennato, quante sono anche quelle coinvolte poi nel progetto, poi lo diremo. Qual è il background, il vissuto?
Background è molto vario, perché possono venire da esperienze estremamente traumatiche, quindi quelle donne che sono state vendute proprio come schiave ai combattenti ISIS, sì, in altre parti del Medio Oriente, oppure che abbiano subito grandi violenze, grandi traumi, tutte ovviamente hanno subito un lavaggio del cervello e quindi una forte imposizione di quella che è l'ideologia del fondamentalismo religioso salafita in questo caso. Quindi, e in più ci possono essere anche quelli che hanno scelto consapevolmente, sì, di andare a vivere sotto il territorio amministrato dall'allora Daesh. Quindi si svaria molto, possono esserci quelle ideologicamente convinte e che magari dalla Francia, dall'Italia stessa, dalla Germania, sì, o da svariati paesi del mondo sono andate in Siria perché volevano vivere sotto la Sharia e il dettame dello Stato Islamico, altre invece che si sono ritrovate vittime di guerra coinvolte nella...
Certo, è chiarissimo, chiarissimo, quindi insomma molto variegato, anche perché ognuno ha una storia differente, unica, non nel suo genere naturalmente. Adesso Manfredi, entriamo nel vivo, come si struttura il vostro progetto e quali scopi ha principalmente?
Allora, il nostro progetto nasce prima di tutto da una collaborazione di lunga data con WikiOnlus, che è l'ufficio informazione per il Kurdistan in Italia, diciamo la rappresentanza diplomatica, la principale rappresentanza diplomatica curda in Italia, e nasce da un'esigenza che è venuta direttamente dall'amministrazione autonoma del nord-est della Siria, sì, ovvero da quella parte della Siria che è amministrata secondo l'idea del confederalismo democratico, quindi una democrazia dal basso, diretta, sì, un forte spinta ecologista, un suforamento del concetto dello Stato-Nazione e soprattutto il concetto che ci è estremamente caro, ovvero che il primo passo per la liberazione della società deve venire forzatamente, per forza, deve passare principalmente dalla liberazione della donna. Quindi dare un forte protagonismo alle donne, sì, e cercare appunto di costruire una società che sia basata sulla democrazia e soprattutto sul protagonismo delle donne. Quindi sulla spinta appunto dei partner locali, che in questo caso sono la regione di Jazira, quindi l'istituzione, sì, regionale di Jazira, e la Congrea Star, che è la fondazione delle donne libere del Rojava, quindi una fondazione tutta femminile che si occupa di tutte le necessità femminili nel Rojava, ci hanno chiesto appunto di promuovere questo progetto che si basa su tre assi principalmente,
sì,
ovvero la costruzione di una cooperativa di sartorie per portare queste donne, quindi le beneficiarie, a un'indipendenza economica, la promozione di corsi di salute in ambito femminile, quindi ginecologia, ostetrice,
certo,
igiene, e qualsiasi altro corso ritengano opportuno le beneficiarie stesse, e l'allestimento di un centro culturale e sportivo all'interno del campo profughi. Una parte fondamentale del progetto è che le persone che erano nemiche, ovvero i curdi, gli asiri, tutta la parte che amministra il Rojava, sì, che ha avuto come nemico principale l'ISIS,
sì,
Daesh, vuole coinvolgere queste persone, questi familiari, nella costruzione del confederalismo democratico, ovvero pensano che la repressione non serva, anzi sia la repressione
controproducente,
sia controproducente, ma pensano che si potranno garantire una pace in quel territorio soltanto sottraendo queste persone, quindi i familiari,
sì,
di Daesh e i figli di Daesh, all'ideologia jihadista e garantire un futuro di pace per queste persone. Quindi c'è un capovolgimento di
sì,
paradigma,
chiarissimo,
che nel nostro mondo sarebbe estremamente difficile, perché per noi la logica prima sarebbe di rinchiuderli in carcere o cercare di isolarli dalla società per evitare che facciano
sì.
danni. Invece in quel caso succede l'esatto contrario, ovvero cercare di coinvolgerli, cercare di dargli gli strumenti per capire, per rendersi conto quale sia la differenza tra le due società, una in cui hanno vissuto jihadista, fondamentalista religiosa, in cui non potevano avere nessuna libertà, e un'altra che possono costruirsi con le loro mani.
Certo,
quindi le
beneficiarie
diventano protagoniste allo stesso tempo del progetto.
Certo, tra l'altro tu parlavi di liberazione, no, della donna. La liberazione arriva nel momento in cui, tra l'altro, c'è l'indipendenza economica, l'indipendenza arriva dal lavoro. Quindi partire dal lavoro, oltre a tutti gli altri elementi che hai messo in campo, la salute è anche fondamentale, però è, come dire, la chiave di volta anche per dare una prospettiva nuova, una visione nuova del futuro anche a queste donne, anche per poter mantenere la famiglia, far stare in piedi quello che hanno, no? Ancora, cioè i figli.
Finché ci sarà una dipendenza economica verso chiunque, che siano i mariti, gli ex mariti o comunque un'entità, un'istituzione, queste donne non saranno mai libere. Quando si raggiungerà un'indipendenza economica potranno realmente...
È chiaro, è chiarissimo. Senti, Manfredi, nella nostra chiacchierata fuori onda, prima della trasmissione, tu mi segnalavi che in realtà il progetto non è mai calato dall'alto, cioè c'è stata sicuramente la spinta dal basso, tu un po' l'hai nominato, cioè sono state messe in rilievo le esigenze di queste donne.
Sì, noi come filosofia, come missione, come Arci Firenze non costruiamo mai progetti che vengono dall'Italia verso gli altri paesi, noi abbiamo progetti in Palestina, in Colombia e appunto nel Kurdistan siriano. Tutti i nostri progetti devono avere una concezione orizzontale, ovvero i partner sono al nostro stesso pari e i partner locali e le comunità locali devono definire le loro priorità,
certo,
e le loro necessità. In questo caso è proprio nato all'interno del campo profughi, quindi le beneficiarie del campo profughi hanno individuato queste tematiche di sviluppo del progetto, che una appunto è la costruzione cooperativa di sartoria, l'altra i corsi di salute e poi anche l'allestimento di un centro culturale e un centro sportivo, proprio per poter sviluppare anche il tempo libero.
A tutto tondo,
è un
certo.
Tema a noi molto caro, essendo l'Arci, quindi la
certo.
culturale italiana. Quindi è proprio nato da lì, condiviso nelle istituzioni locali, nelle istituzioni democratiche locali, e poi arrivato a noi e concertato con noi attraverso la rappresentanza diplomatica curda in Italia.
Senti Manfredi, ho due domande, abbiamo pochi minuti perché poi vorrò mandare delle interviste in realtà sulla situazione anche siriana. Allora, queste donne che cosa diciamo desiderano per il loro futuro? Nel senso, al di là di questo progetto loro si vedevano in che modo? Se è possibile capire, se avete avuto modo di sondare la loro visione anche del futuro in un campo profughi?
La visione di un futuro in campo profughi è estremamente fosca perché tra l'altro in questo momento la situazione è messa a repentaglio dall'invasione della Turchia che c'è stata a ottobre
sì.
scorso, che non ha mai cessato di bombardare, non ha mai cessato di occupare terreno siriano, nonostante gli appelli delle Nazioni Unite
sì. al
cessato il fuoco universale. La Turchia è stata uno dei pochi belligeranti che non ha mai accolto l'appello. Quindi questo mette in grossa crisi
certo.
i progetti, i campi profughi, soprattutto quelli dove la presenza di Daesh è forte. Si è notato che dall'invasione della Turchia le ribellioni e le fughe di combattenti Daesh sono state molto maggiori, come se ci fosse un coordinamento tra gli invasori turchi e le milizie jihadiste a lei alleate e appunto le cellule all'interno dei campi profughi.
Certo.
Quindi la situazione è molto instabile, il futuro che si prefiggono queste donne è difficile da definire anche perché hanno origini diverse.
Certo,
la cosa sarebbero che loro potessero scegliere ovviamente il loro futuro, anche perché c'è da ricordare che loro non hanno commesso reato.
Certo, certo, chiaramente, non sono colpevoli direttamente di nulla. Allora, mi pare di capire 50 donne coinvolte per un semestre, avete 30 secondi Manfredi, avrete già raccolto dei risultati?
Sì, è appena avviata ed si è avviato il 1° giugno questo progetto e quindi i risultati ancora non ci sono, si sta organizzando
sì.
corsi e in più c'è anche la pandemia
in corso, certo.
si sta
allora torneremo a parlarne, Manfredi, sicuramente ci farà piacere avere un bilancio poi anche del progetto.
Volentieri, molto volentieri.
Saluto Manfredi Losauro, coordinatore delle attività di solidarietà e cooperazione internazionale di Arci Firenze, grazie del tempo che ci hai dedicato, buon lavoro e buona estate Manfredi, grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
Intanto in Siria, come dicevamo, prosegue il conflitto, è uno fra i più spietati che questi ultimi anni ricordino, è iniziato nel 2011 con le prime dimostrazioni pubbliche contro il governo centrale di Bashar al-Assad, si è poi sviluppato in una guerra civile nel 2012, ha poi coinvolto i paesi confinanti ma anche la comunità internazionale. Ricordiamo che ha prodotto quasi 400.000 vittime e oltre 11 milioni di profughi. Ci sono stati molti vertici internazionali per una risoluzione pacifica, tante conferenze a Bruxelles, l'ultima, la quarta, quella che ha visto anche l'ONU e l'Unione Europea insieme lo scorso 30 giugno, ha portato al tavolo una sessantina di paesi, 10 organizzazioni regionali, si sono naturalmente decisi gli stanziamenti di fondi per poter aiutare la Siria. Allora noi su questo intanto voglio risentire con voi un'intervista del collega Michele Raviar, Matteo Bressan, analista della NATO Defense College Foundation e docente di relazioni internazionali alla LUMSA, proprio sull'importanza dei finanziamenti.
Innanzitutto questo incontro segue anche le preoccupazioni manifestate dal Santo Padre, il suo appello, la sua preoccupazione per la situazione umanitaria in Siria, che si è aggravata non solo per ormai quasi 10 anni di guerra, ma anche per l'impatto del coronavirus, soprattutto anche per la crisi economica in cui versa il paese. Il livello è questo, non c'è più soltanto la guerra, c'è un dramma economico che forse crea più destabilizzazioni che non il conflitto stesso.
Questa conferenza è quella che raccoglie più aiuti internazionali. Come vengono gestiti e quanto possono essere importanti, visto che, lo ricorda sempre l'Unione Europea, l'obiettivo è quello di una soluzione politica alla crisi in Siria?
Sì, l'obiettivo è quello di una soluzione politica, ma dobbiamo prendere in considerazione un altro aspetto. Gli aiuti che vengono forniti dalle istituzioni europee, dall'ONU e dalle altre agenzie hanno un impatto non solo sugli sfollati interni alla Siria, ma servono anche a sostenere i paesi che ospitano i profughi siriani. Non ci dimentichiamo mai l'impatto. Noi abbiamo più della metà della popolazione siriana sfollata e un'altra parte che vive in Turchia, che vive in Libano, che vive in Giordania. Quindi c'è la necessità di sostenere quei paesi le cui economie non sono certamente così ottimali, che hanno sulle loro spalle anche il problema dei profughi. Questo secondo me è la difficoltà, ovvero aiutare chi sta accogliendo e auspicare una soluzione politica.
Qual è oggi la situazione internazionale?
Alla luce del recente CSAR Act varato dagli Stati Uniti, nuove sanzioni sono state imposte a Bashar al-Assad. Con queste sanzioni anche le triangolazioni e i rapporti, gli scambi, gli aiuti che il regime può avere con paesi terzi vengono messi sotto sanzione. Già di per sé la ricostruzione della Siria ha un costo enorme, fa stimare in 400 miliardi di dollari. Se poi aggiungiamo che Iran e Russia sono stati i principali sponsor, comprendiamo che loro sono stati certamente determinanti sotto il profilo militare, ma non hanno la forza economica per intervenire in Siria e comunque andrebbero sotto sanzioni.
Quali scenari ci possiamo aspettare nel medio periodo?
La mia sensazione è che purtroppo la parola fine sul conflitto siriano ancora non può essere scritta e ci sono tutta una serie di indicatori che ci dicono che il regime e i suoi stessi apparati ora è più in difficoltà. C'erano alcune variabili, i curdi nel nord-est del paese, c'era ancora una presenza americana contestata da Assad, dagli iraniani, ma sembravano in via di risoluzione. Ecco, io credo che la crisi economica può ulteriormente destabilizzare, dopo, ricordiamocelo, quasi 10 anni di disastri umanitari la Siria, e temo possa anche avere pesantissime ricadute in Libano, dove sappiamo bene che anche gli Hezbollah sono pesantemente sotto sanzioni e sempre più l'economia libanese è al collasso, e più che la guerra siriana la crisi economica potrebbe destabilizzare ulteriormente tutta la regione.
Era Matteo Bressan, analista della NATO Defense College Foundation e docente di relazioni internazionali alla LUMSA, al microfono di Michele Raviar, proprio sull'importanza degli aiuti dell'Unione Europea stanziati per la Siria nel corso della quarta conferenza di Bruxelles lo scorso 30 gennaio. Aiuti che si attestano a circa 7 miliardi di euro tra il 2020 e il 2021, tanto ha assicurato l'Unione Europea a questa quarta conferenza. Naturalmente l'obiettivo è quello di continuare a sostenere la Siria in modo che possa riprendere il proprio posto nella comunità internazionale. Naturalmente ci sono anche programmi di assistenza psicologica per quanti hanno subito traumi o comunque di aiuto giuridico. A questo proposito voglio riascoltare con voi l'intervista ad Alessandro Colombo, docente di relazioni internazionali all'Università di Milano, a cura della nostra Fausta Speranza, anche sulle prospettive di una risoluzione della crisi siriana. Ascoltiamo.
Il conflitto si è evoluto come spesso si evolvono le guerre civili, è diventata fondamentalmente una guerra civile internazionale, questo da molti anni a questa parte, e con una trasformazione significativa anche dal punto di vista degli equilibri internazionali, e cioè una inazione fondamentalmente da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati, e una inazione che ha avuto come contraltare invece il ruolo molto più attivo di altri attori, tra i quali soprattutto la Turchia, che è un alleato comunque degli Stati Uniti, anche se un alleato molto, molto problematico, e la Federazione Russa.
Che spazio c'è attualmente per il diritto internazionale, per la comunità internazionale?
La comunità internazionale come soggetto non esiste, la comunità internazionale da alcuni anni a questa parte si divide di fronte ad ogni emergenza, sia che si tratti di emergenza come quella che abbiamo in Siria da diversi anni a questa parte, o quella del Covid, per parlare di un'altra cosa di cui abbiamo parlato molto negli ultimi mesi. La comunità internazionale come soggetto unitario è stata una fantasia degli anni 90 del secolo scorso. In realtà dietro l'etichetta della comunità internazionale ci sono soggetti che hanno percezioni della realtà internazionale molto diverse e che promuovono naturalmente interessi e agende molto diverse tra di loro.
Abbiamo visto i colloqui a Ginevra organizzati dall'ONU, ma poi in parallelo i colloqui ad Astana, proprio Turchia, Russia e Iran. Lì c'è stato un giro di volta sui protagonisti, sugli attori in scena?
Sicuramente sì. Qui c'è un conflitto, anche un conflitto di linguaggi per quello che riguarda noi. Chiunque voglia una pace in Siria e chiunque abbia un minimo di responsabilità vuole una pace in Siria, deve guardare molto di più a quello che stanno facendo la Turchia e la Federazione Russa che a quello che stanno facendo l'Unione Europea e le Nazioni Unite. L'Unione Europea e le Nazioni Unite non contano nulla fondamentalmente in Siria. La possibilità di una pacificazione nella regione, in particolare nel paese, dipende, potremmo dire paradossalmente, secondo le nostre preferenze, da un accordo tra le due potenze che in questo momento hanno la maggiore voce in capitolo, cioè la Federazione Russa da un lato e la Turchia dall'altro.
Quindi in Siria è guerra civile, ma è anche braccio di ferro tra potenze.
Direi che la vera novità della guerra civile internazionale in Siria rispetto a quelle degli ultimi 20 e 30 anni è che sono cambiati gli attori internazionali. Noi eravamo abituati a guerre civili fortemente penetrate dagli Stati Uniti e dai paesi europei. Questa volta gli Stati Uniti e i paesi europei si sono progressivamente fatti da parte e sono entrati dei nuovi attori. I tre che ha citato sono i tre attori più importanti, cioè la Federazione Russa, l'Iran e la Turchia.
A questo punto che spazio resta per il diritto internazionale?
Ma per il diritto internazionale lo spazio è sempre molto problematico in occasione delle guerre civili. Questo è una specie di buco nero del diritto internazionale da sempre. Credo che il massimo che si possa sperare è che le parti sul campo trovino un accordo. È un accordo che non può che essere mediato dai propri sponsor esterni. Il diritto internazionale in queste condizioni deve purtroppo aspettare che gli interessi degli attori in gioco collimino.
Abbiamo ascoltato Alessandro Colombo, docente di relazioni internazionali all'Università di Milano, al microfono di Fausta Speranza sulle prospettive della annosa crisi siriana. Io vi ricordo che potete scriverci al 335 1243 722 se volete mandarci i vostri saluti, ma soprattutto i vostri suggerimenti. Questo contributo ha chiuso la nostra prima pagina di approfondimento del mondo alla radio. Qui a Radio Vaticana Italia facciamo una piccola pausa. Torniamo fra una manciata di minuti e fra poco.